L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, mi sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Ancora ben trovati amici ascoltatori, il mondo alla radio con Gustavo Messina e Damiano Caprio in area tecnica qui a Roma. Io sono Luca Collodi, ancora ben trovati e buon pomeriggio. Un mondo alla radio che si collega con Rondine, una località a 12 chilometri da Arezzo, famosa per la presenza di una cittadella della pace. Ebbene, in questa cittadella della pace in questi giorni si sta parlando proprio di pace. È uno studentato, o meglio è un luogo dove si incontrano, studiano, vivono, si scambiano esperienze, studenti che arrivano da ogni parte del mondo, ma la caratteristica della cittadella della pace, di Rondine, cittadella della pace, è che sono persone che arrivano da paesi che si fanno la guerra, mentre a Rondine questi rappresentanti di questi paesi che nella realtà storica di oggi si combattono in modo talvolta anche violento, a Rondine invece si parlano, sono amici, mangiano insieme, vivono insieme. A Rondine, per farci descrivere queste giornate di festa, noi abbiamo il collega Andrea De Angelis con Gabriele Di Domenico in studio mobile, in regia mobile. Andrea, grazie e buon pomeriggio.
Ciao Luca, buon pomeriggio a te. Ottima la tua presentazione, hai detto praticamente molto di quello che avrei detto io. Se sei d'accordo, allora, visto che poi abbiamo poco tempo a disposizione, inizierei subito con le dichiarazioni raccolte a margine dell'intervento del Cardinale Zuppi, che da poco è arrivato qui a Rondine. Ascoltiamo cosa ci ha detto.
Quello abbiamo già detto, non parlo.
Su questi ragazzi, Eminenza, sono loro il futuro?
Certamente, il presente anche, non soltanto il futuro. Penso che qui c'è tanta storia, c'è tanto incontro, tanto dialogo, il contrario della guerra, perché la guerra non è soltanto quando esplode, la guerra è quando non ci si parla più, quando non ci si capisce, quando ci si tiene a distanza, quando c'è il pregiudizio, quando c'è l'ignoranza, quando si crede di capire senza ascoltare. E qui mi sembra che c'è esattamente il contrario, e quindi qui c'è già tanta pace e speriamo che questa pace arrivi dovunque.
Questa convivenza di russi e ucraini, secondo lei, passa un segno oppure qui a Rondine convivono insieme?
Dimostra sempre che il futuro è quello di imparare a stare insieme, il futuro è quello che dice Papa Francesco, fratelli tutti, è quello da cui di per sé veniamo, è quello che, verso cui dobbiamo andare. Qualche volta è così faticoso tanto da sembrare impossibile, fratelli tutti, ma sembra più tante volte nel mondo, non è tutti contro tutti. E Papa Francesco con intelligenza dice: attenzione, che il si salvi chi può diventa tutti contro tutti. È molto giusto. Quando ci facciamo gli affari nostri, o quando in tanti modi diciamo il me ne frego che abbiamo ricordato per Don Milani, tutti contro tutti, e quindi anche perdiamo tutti. E niente, al contrario, appunto, il mi interessa, cioè non posso fare a meno di te, mi interessi tu, ci pensiamo insieme, perché soltanto insieme se ne esce.
La società civile russa e ucraina devono dialogare. Questo è l'auspicio.
Tutti dobbiamo dialogare, non c'è dubbio, tutti quanti dobbiamo imparare a stare insieme. La guerra divide, ratifica le divisioni, accentua le divisioni, strumentalizza le divisioni, ovunque questo, in tutti i conflitti. Per cui non so più riconoscere mio fratello, quello, non so, chiunque esso sia chiaramente, no? Questa è la guerra, per cui ovunque dobbiamo lavorare per fare esattamente il contrario, per imparare a riconoscersi quello che si fa qui, in cui appunto, e anche penso la gioia e la bellezza di questo posto è che poi uno quando trova suo fratello trova se stesso.
Luca, così il cardinale Zuppi, ma ci ha già raggiunto in studio e poi sarà insomma interessante sentire anche una tua domanda. Il nostro primo ospite Alberto Pellai, il dottor Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore, scrittore. Pellai, ben trovato. Potremmo andare ancora avanti perché se non erro lei ha fatto anche radio,
sì,
un po' di anni fa, Radio 24. Se lei è qui, è qui perché è abituato a parlare in particolare alle famiglie, ai genitori, ma quindi i giovani sono il suo pane quotidiano, tra l'altro padre, se non erro, di
quattro figli,
quindi non solo parla di giovani ma fa anche il mestiere più difficile del mondo, se non sbaglio, che è quello di essere genitore. Questi ragazzi cosa insegnano a tutti, i giovani e anche alle famiglie?
Ma direi che un figlio e in generale un adolescente nelle nostre vite ci insegna la speranza, cioè davvero la prospettiva del tempo che sarà, e per tutti noi adulti un impegno, una tensione etica, morale, educativa fortissima a sentire che la crescita è un terreno, è un giardino di cui bisogna avere grandissima cura, è qualcosa che non può essere improvvisato ma deve essere progettato, e allo stesso tempo è anche una responsabilità fortissima, perché poi alla fine chi sta crescendo guarda davvero chi è già cresciuto. L'adultità è per chi sta crescendo il traguardo, e quindi che cosa vedo in te adulto? Io devo vedere una dimensione desiderabile che mi rende desiderante, altrimenti la stessa crescita perde senso.
E in questo l'esempio è fondamentale al di là dell'insegnamento?
Beh, in generale i bambini, si dice, imparano quello che vivono, e questo vale anche per i preadolescenti e gli adolescenti. Questo rende noi adulti sempre figure che hanno una tensione e devono avere una prospettiva educativa. Cosa significa essere educatori? Significa prima di tutto essere testimoni.
Prima di dare la linea a Roma, tra le sue tante pubblicazioni c'è un libro che mi incuriosisce, non l'ho letto ma lo farò. Il titolo è L'età dello tsunami. Qual è questa età e perché la definisce dello tsunami?
Ma è un libro che è fortemente dedicato alla preadolescenza, cioè all'età tra i 10 e i 14 anni, una delle età meno studiate, più trascurate, ed è davvero l'età dello tsunami perché ha dentro una potenza e un salto d'energia enorme, e quella potenza però non è ancora dotata di competenze, e questo obbliga perciò l'adulto che vive a fianco di un preadolescente tsunamico a fare un costante lavoro di regolazione dal di fuori di questi scatti e sbalzi emotivi tsunamici. Giusto, appunto, mi sarebbe piaciuto dire ai genitori che la preadolescenza è l'età della brezza gentile, invece no, preparatevi perché è un'età di grande potenza.
Luca Collodi da Roma.
Sì, grazie Andrea. Dottor Pellai, buon pomeriggio da Roma. Senta, è tutto molto bello quello che ci stiamo dicendo, però purtroppo la realtà ci dice che oggi soprattutto i giovani spesso si confrontano anche in modo violento. Non è difficile rintracciare nelle grandi città, ma purtroppo anche nei capoluoghi di provincia più piccoli, bande di giovani che si menano, mi permetta questo termine romano, io che non sono romano, cioè c'è comunque una violenza latente che molti giovani in qualche modo poi alla fine tirano fuori negli stadi ad esempio o in altri luoghi. E allora come ci spieghiamo una realtà come Rondine e una realtà purtroppo molto più maggiore, molto più grande di cui la cronaca spesso ci informa?
Ma penso che il tema della violenza così frequentemente agita è un po' la
violenza che può essere, mi perdoni, anche dolce, diciamo così, cioè non c'è bisogno di picchiarsi, ma insomma ci sono confronti anche spesso verbali molto duri.
Sì, io quello che penso è che chi cresce ha dentro un'energia enorme che va canalizzata, direzionata, motivata, sostenuta, accompagnata. Se cresci dentro il caos e se in qualche modo mancano proprio le cornici e le dimensioni di valore, in qualche modo di riferimento etico, tutta quella roba lì continua a crescere dentro di te e tu non la sai comprendere, non la sai significare e non la sai direzionare. Quindi un po' come dentro la pentola a pressione, aumenta tantissimo la pressione che c'è nel contenitore, poi sbuffa fuori in modo molto caotico ed anarchico. Questo per noi adulti vuol dire che sostenere la crescita vuol dire sapere che lì dentro c'è molta energia e molta potenza, deve essere trasformata in competenza e obbliga perciò a generare palestre in cui ci si allena alla vita, ad avere educatori che sono buoni allenatori alla vita e a trasformare chi ti sta accanto in un compagno di squadra e non in un compagno di branco.
Andrea. Grazie davvero. Sì, Luca, ringrazio il dottor Pellai, lo lascio agli impegni piacevoli, gradevoli di questo festival con una promessa: ci rivediamo magari in Vaticano quando sarà a Roma, o comunque ci risentiamo.
Volentieri, d'accordo.
Grazie ancora. E accogliamo Luca, il prossimo ospite, che appunto stavo semplicemente salutando, quindi può togliere la cuffia, dottor Pellai, e accogliamo il prossimo ospite. Lui è un notissimo imprenditore italiano, uno stilista, Brunello Cucinelli. Cucinelli, grazie, ben trovato.
Grazie a voi, per me è solo un grande piacere.
Il fatto che lei sia stilista, mi dispiace che non si possano anche vedere le immagini in radio, ma ho notato la scarpa di un bianco, poi mi spiega come ha fatto, considerando anche che siamo in campagna e c'è del fango, ma evidentemente anche questo vuol dire essere stilisti. Battute a parte, cosa significa rondine da un punto di vista anche dell'imprenditoria? Perché spesso investire nella pace può sembrare sconveniente, investire nella bellezza non ne parliamo, a parole tutti lo vogliono fare, ma poi alla volta gli investimenti veri sono non nella bellezza. Perché lei oggi è qui a Rondine?
Io ho conosciuto Franco Vaccari tanti anni fa e penso ancora oggi, ogni volta che vengo mi emoziono, come fu la prima volta. E penso che Franco abbia fatto qualcosa di geniale, perché non solo l'entità delle persone, no, che risiedono qui alla fine, 35 ragazzi di vari di paesi, ma è l'idea è molto speciale. E la prima volta che venni qui lui mi spiegò questo grande tema della lavatrice, cioè dov'è il problema vero? Il problema vero sono quando devono lavare i panni sulla stessa lavatrice ragazzi che sono di culture diverse, no? Quindi è sempre qualcosa di affascinante e ancora oggi è così.
Un ragazzo ci ha detto ieri, anzi una ragazza in realtà, Shaila, che il conflitto spesso si nega e non lo si affronta. Le chiedo se anche nell'attività imprenditoriale spesso i problemi si provano ad aggirare e non si affrontano immediatamente. Cioè, un imprenditore può insegnare ai giovani che vogliono parlare di pace che quando qualcosa non va si deve affrontare immediatamente, non far finta che non esista?
Credo che non lo debbano fare solo gli imprenditori, che tutti, specialmente i genitori, no? Noi credo che
la più grande impresa è la famiglia.
Io credo anche che noi abbiamo trasmesso, la mia generazione, io ho 69 anni, ha trasmesso ai figli l'obbligo di aver paura, invece di trasmettere la speranza. Allora spesso dico: sostituite a voi giovani la parola paura con speranza. Abbiamo trasmesso ai nostri figli che l'unica cosa che si può fare è studiare fino in fondo, anche troppo. Quindi abbiamo cambiato l'istruire con un uomo aperto al mondo è un uomo educato, un essere umano. Quindi io credo che ancora noi italiani siamo tra i pochi paesi al mondo dove puntiamo ad educare l'essere umano invece che istruire, perché istruire significa conoscere qualcosa. E poi abbiamo detto ai nostri giovani: se non studi andrai a lavorare. Quindi abbiamo imputato al lavoro le colpe per non aver studiato. Poi io invece penso che ci debba essere, c'è un'intelligenza da studio, un'intelligenza dell'anima. Allora io dico: cercate di lavorare sull'intelligenza dell'anima, cercate di lavorare sui rapporti umani, no? San Francesco parte a piedi e va a incontrare il sultano, diventano amici. 4 anni dopo Federico II, imperatore cristiano, va ad incontrare il sultano, diventano amici. Quindi questa apertura tutto tondo. Io credo che noi genitori, io sono nonno, noi nonni, dobbiamo cercare di rieducare i nostri figli ai grandi valori, e i grandi valori alla fine sono la bella politica, la bella famiglia, la spiritualità e la religione, no?
Ha parlato di paura, poi cedo il microfono a Luca Collodi, sì, dalla Città del Vaticano, sì. Ma spesso si ha paura di ciò che non si conosce, qui a Rondine ci si conosce e quindi per quello si ha meno paura.
Ma qui è una cosa molto speciale, devo dire la verità, perché ogni volta che arrivi, io conosco quasi tutti i ragazzi da molti anni e è qualcosa di speciale, perché arrivano, i primi giorni sono così così, poi stanno insieme, vivono insieme, discutono, quindi l'idea di partenza è piacevolissima, ci vorrebbe magari che fosse 50.000 volte più grande, ma l'idea è geniale, devo dire la verità.
E chissà quanto crescerà con gli anni. Luca, a te.
Grazie Andrea, innanzitutto dottor Cucinelli, grazie, ben trovato.
Io sono un geometra da 40, Luca, sai?
Bene.
40 su 60.
Bene. Sì. Senta, dottore, una domanda. Mi vengono in mente le parole di una canzone di Giorgio Gaber. C'è chi si veste a destra e sembra una persona che vota a destra. C'è chi si veste in modo magari che può pensare di essere di sinistra e di votare a sinistra. È una famosa canzone.
Allora, è bella. Sì, conosco.
Io le chiedo, lei che è uno stilista, vestire una persona, un uomo, una donna, un bambino, un anziano, che cosa c'entra con la pace e con la guerra, con il dialogo, con l'armonia?
Ma guarda, ti posso dire solo una cosa, Luca, no? L'imperatore Adriano va in Senato e dice: quel senatore lì è molto ricco ma non è troppo raffinato. L'altro senatore è un benestante ma raffinato, capito? Allora io credo che vestirsi sia una cosa importantissima, perché poi alla fine sono i primi 6-7 secondi che noi portiamo a casa da una stretta di mano, come ci ha insegnato San Francesco, no? San Francesco, Tommaso da Celano, appena morto, fa la biografia e è meravigliosa, no? Lento all'ira, rapido nel perdonare, e chiude dicendo: tra i santi il più santo, tra i peccatori uno di loro. Almeno io penso che questo possa far la differenza. Noi dobbiamo tornare ad essere persone per bene, dobbiamo tornare ad essere persone aperte con tutti, per l'amor di Dio. Curare la bellezza mi piace moltissimo, curare il modo come ci vestiamo, fare attenzione ai primi 6-7 secondi quando ci diamo la mano.
Perché è importante, Cucinelli, vestirsi bene?
Ma per vestirsi bene, io dico, io vengo da una famiglia contadina, però quando mia mamma mi portò questi famosi...
Beh, la domenica ci si metteva l'abito della festa, però.
Sì, noi non ce l'avevamo, perché però mia mamma per Natale mi porta questi pantaloncini verdi che io ho sotterrato perché il verde non mi piaceva. Che ne so, io credo solo che anche con estrema semplicità, no? Se ci si veste anche con un certo rispettosi per il luogo, per l'evento, per coloro che si incontrano, no? E questa è come vale il salutarsi con educazione, con rispetto, con gentilezza, e così anche nel modo di vestirsi credo che si possa essere rispettosi per il momento.
Luca, io volevo solo concludere con il nostro ospite nel ringraziarlo. Due volte ha ripetuto: quando ci si stringe la mano bastano 6-7 secondi. Quasi mai ricordiamo il nome di colui a cui stringiamo la mano, forse siamo sempre troppo attenti sulla nostra prospettiva. Non so se capita anche a lei, a me capita.
Io non mi ricordo mai, perché io sono preso dagli occhi. Quando mi si presenta qualcuno, io guardo sempre gli occhi, il viso, il sorriso, e fa la differenza, perché quando Francesco è definito genio dei rapporti umani vuol dire che si poneva in un modo garbato, gentile, e noi abbiamo bisogno di ritrovare educazione, gentilezza, garbo, educazione, l'ho detto già, dobbiamo tornare ad essere persone belle, equilibrate verso ogni essere umano e aperte al mondo. Almeno io voglio essere aperti verso qualsiasi tipo di cultura, di religione, di provenienza. Io onestamente vivo come se fossi un custode del creato, piccolo custode, ma cerco di considerare tutti una sorta di miei fratelli, davvero.
Grazie a Brunello Cucinelli. Luca Collodi, se non erro abbiamo un collegamento con il Gemelli, dunque ci salutiamo da Rondine.
Se non hai altri ospiti, possiamo ancora forse due minuti rireggere il collegamento, se tu hai qualche altra cosa. Bellissima questa intervista con lo stilista Cucinelli, mi vengono in mente tantissime domande, ma magari lo intervistiamo, poi lo invitiamo in studio qui a Roma per fare una bella chiacchierata. Non so se è ancora lì presente.
No, sono qui,
è qui con noi.
Allora, mi perdoni, C'è una domanda veloce e un flash, perché poi andiamo a gemelli, ma la cravatta, molti dicono che la cravatta è un segno di distinzione, talvolta anche socialmente un po' in troppo impegnativo, eccetera. Lei cosa pensa della cravatta? Si mette o non si mette?
Io penso che sia qualcosa di speciale, e guarda Luca che noi andiamo la prossima settimana a Pitti, che sarà un Pitti eccezionale
a Firenze,
secondo me, perché sì, perché stanno tornando tutti grandi da tutto il mondo, e io penso che andiamo verso un periodo dove ci vesteremo in un modo elegante, giovane, sportivo, sexy, perché abbiamo necessità, e questo succede anche ad Edoardo VIII quando, dopo la pandemia del 1918 e la guerra, lui dice: cerchiamo di vestirci in un modo garbato, e vi è stato un decennio speciale. Abbiamo bisogno, è un desiderio, di tornare a vestirci in un modo elegante, che non vuol dire classico, questo sicuro.
Andrea, tu non hai la cravatta, mi sembra di capire.
No.
Ha risposto l'ospite, come vedi, anche lui là, Luca, ed no. È esattamente quello che stava dicendo, elegante non vuol dire classico.
Beh, diciamo che in questo luogo qui oggi magari la cravatta è qualcosa di troppo.
Esatto, però la scarpa bianca di cui parlavamo all'inizio, ti assicuro Luca, per me resta un mistero,
però è messa con un abito grigio, quindi volevo essere sportivo, chic, elegante, perché comunque siamo in un luogo, e vi è comunque il cardinale, vi sono persone che io credo che ci si debba presentare in un modo,
grazie,
educato. A voi.
Grazie ancora Luca, a te la linea. Allora ascoltiamo le ultime novità dal Gemelli con Rondine. Lo ricordo, domani, Luca, permettimi pochi secondi, avremo una diretta speciale al mattino dalle 8, subito dopo il GR, fino alle 10, e poi tanti appuntamenti nel corso della giornata. A te Luca, e grazie anche a Gabriele Di Domenico, senza il quale non saremmo in onda. Grazie
a Rondine da Arezzo. Torniamo a Roma, ma giriamo subito la linea al nostro inviato al Policlinico Gemelli, Stefano Rescinski. Ultime novità per quanto riguarda la degenza di Papa Francesco, Stefano.
Sì, buon pomeriggio Luca, anche ai nostri ascoltatori. Le novità sono quelle rese note a metà mattinata. Tutto procede nel migliore dei modi per Papa Francesco in questo secondo giorno di ricovero al Gemelli, il primo di degenza post operatoria. Ieri la conferenza stampa del chirurgo che lo ha operato e che ha tranquillizzato tutti quanti sul buon esito dell'operazione. Il decorso post-operatorio procede, come confermato anche dalla sala stampa vaticana. Il Papa in buone condizioni generali, vigile in respiro spontaneo. Da segnalare la presenza dei media internazionali sulla terrazza di fronte al Policlinico Gemelli, tutte le telecamere puntate sulle finestre al centro del decimo piano, che sono aperte, con le tapparelle aperte, a far entrare luce nelle stanze dove Papa Francesco è ricoverato. Molti i messaggi di affetto e tante le iniziative di preghiera che si moltiplicano in tutto il mondo, sono sempre più numerose, con appuntamenti fissi proprio per pregare per Papa Francesco, come lui stesso ha chiesto. Per il momento dal Policlinico Gemelli è tutto.
Grazie a Stefano Lescinski, inviato di Radio Vaticana Vatican News. Messaggi che continuano ad arrivare, auguri al Papa. Tra l'altro c'è un'ascoltatrice che non si firma e chiede: come sta Sua Santità il Papa? Ho appreso dalla TV che è stato operato, spero si rimetta presto, perché sapere che sta male mi rende triste. Ma ha risposto il nostro inviato direttamente dal Policlinico Gemelli: cara signora, grazie anche per il messaggio e gli auguri al Papa. Tanti altri messaggi, tantissimi auguri per il suo intervento, che spero si rimetta presto. Altri messaggi, comunque noi avremo modo poi di tornare ad aggiornare sulla salute del Papa sul nostro sito Vatican News, sui nostri social. Domani torneremo in collegamento ancora con il Policlinico Gemelli, il decorso operatorio è assolutamente regolare. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori, alle 17 l'informazione. Io ringrazio Gustavo Messina e Damiano Caprio qui a Roma, da Luca Collodi. Grazie e buon ascolto della Radio Vaticana.